Notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
Le 22:40, giovedì 27 luglio 2023, questa è una nuova puntata di Rifredo Viola. Buonasera da parte di Lorenzo Cancemi
e Michele Agostini.
Buonasera Miscia, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Mugello che ci possono scrivere al 334-79-88-000. Miscia, siamo alla vigilia di una data a suo modo crocevia per la stagione 2023-2024.
Ti riferisci all'Europa?
Eh beh, per forza di cose sarà crocevia.
Potrebbe slittare ancora.
Potrebbe slittare?
Massimo 2 agosto, per quanto ne so io.
Ok, ok. Però insomma, noi ci atteniamo a quello che ha detto Vincenzo Italiano alla fine, no?
Io mi attengo al fatto che in questo momento la Fiorentina non è in Conference League, quindi.
Va bene, chiaramente al momento non lo è, ma dobbiamo stare un po' in allerta anche.
Io
anche
da tifoso, poi la società dovrà fare le sue riflessioni, ecco, data la possibilità che pare ci sia. Però ecco, io da tifoso mi considero ancora nel purgatorio di un altro anno senza Europa.
Bene, con questa bomba d'ottimismo cominciamo questa nuova puntata. Abbiamo appena citato la possibilità di ritornare in Conference League aspettando il verdetto o il non verdetto della UEFA. Direi di parlare di calciomercato, Misha.
E beh, adesso c'è quello, quindi
c'è solo quello.
O vuoi prendere e riparlare dello stadio?
Si potrebbe parlare della partita di ieri.
Ma lì poi chiudo in Radio Mugello domani, sì. Perché io proprio perdi cervellino. E vabbè.
Volendo si può partire anche dalla partita di ieri.
Ma anche lì potrei perdere Vabbè. Succede.
Può capitare.
Questi domani iniziano il campionato. Noi si è preso gli aperitivi in finale ieri l'altro, sì che insomma.
Ci può stare. Però guarda, non a caso, visto che abbiamo anticipato e parleremo di mercato, la prima notizia di mercato, che in realtà è una indiscrezione di mercato uscita oggi.
Dimmi il ruolo.
Attacco.
Non si piglia.
No, è in uscita, Non è in uscita.
Non si dà via, non ti preoccupare.
Chi?
Arturito.
Ti sbagli ancora, vabbè. Perché l'ultima indiscrezione vuole che la Stella Rossa Belgrado, ovvero la squadra che ci ha rifilato 5 pappardelle ieri sera,
vuole Jovic,
voglia tentare l'azzardo di portare a casa Luka Jovic. Forte del fatto che la Stella Rossa quest'anno giocherà la Champions League dalla fase a gironi.
Va bene.
Ti andrebbe bene?
Sì, dai. Ora non so, cioè non penso che Fiorentina ci possa fare chissà quanti soldi da questa operazione, però potrebbe essere la pedina in uscita che porta la pedina in entrata, quindi mi può anche andare bene, dipende ovviamente da come viene sostituito. Mi può andare bene se mi porti una punta seria che congeniale agli schemi, bene. Perché Jovic secondo me non è congeniale agli schemi, non che non sia un buon giocatore, secondo me tecnicamente c'ha dei colpi che vedo fare a pochi nella Fiorentina, però gioca un altro calcio, proprio parlando due linguaggi diversi, il calcio di Italiano e il calcio di Jovic.
Per il momento, insomma, questa è la, per quanto riguarda il mercato in uscita, è l'ultima in ordine cronologico di notizia. L'altra, come hai detto tu, come stavi per anticipare tu, riguarda Artur Cabral e di un possibile interesse del Milan per la punta brasiliana, che in realtà è una notizia, era già uscita a gennaio.
Sì, qualche mese fa. Io per quanto ne so, Rocco Commisso non vuole vendere Cabral. Cabral è uno dei pupilli di Rocco Commisso e non lo vuole dar via, per quanto ne so io. Poi è chiaro, dipende che offerta arriva in questo caso dal Milan.
Ecco, c'è chi ci scrive comunque chi è la tua fonte, perché giustamente visto che scorsa settimana abbiamo parlato con Mario Tenerani, dicendo giustamente i giornalisti quando pubblicano determinate notizie hanno le loro fonti.
Lui le ha detto quali sono le fonti?
No,
perché la dovrei dire
misterio,
io? Scusa.
Ok.
Dovrei imparare qualcosa ai giornalisti seri ogni tanto.
Bravo, touché, bravo, complimenti, è vero, è giusto. Quindi per il momento, insomma, c'è sempre questa voce che vuole che la Fiorentina prenda un attaccante con l'uscita di Cabral o di Jovic. E gli ultimi nomi che sono usciti questa settimana sono Lucas Beltran, attaccante giovane, attaccante argentino del River Plate,
e
anche Velis, del sempre calciatore argentino.
Ah, questa mi mancava.
E quindi insomma, per il momento l'ultima notizia riguarda appunto di un possibile arrivo di un attaccante argentino per fare pari tra Argentina e Brasile. Magari ci teniamo sia Cabral che un eventuale Beltran. Però a proposito di Sud America, e ora entriamo nel vivo della puntata, perché in realtà noi iniziamo sempre alle 11, che è più o meno l'orario in cui escano poi le notizie.
Comunque è difficile arrivare a Beltran, perché
20 milioni sotto i 20 milioni non lo cedono.
Sì, anche perché ha una clausola, quindi cioè, lui è proprio una clausola recessoria. Quindi non si scende, cioè il River non scende, ovviamente. Penso sia 20 milioni ora e temporalmente fra qualche giorno stesso discorso di DA, però non, la clausola non decade e viene solo aumentata di prezzo sui 25 milioni. Se la Fiorentina non li ha spesi per DA, la vedo dura anche che lo possa spendere per un ragazzo di 21 anni argentino, anche perché per quanto ne so c'è già mezza Europa sopra.
E vediamo se poi succederà come con Julian Alvarez. Speriamo
di no. Capito, speriamo di no. Detto che a me, se io non l'ho mai visto giocare, però a me se mi porti l'attaccante argentino di 21 anni, appena vinto il campionato per River, a me mi batte il cuoricino forte forte. Non l'ho mai visto giocare, ma per me è da fare subito.
Allora, rimaniamo però in Sud America, perché mi è arrivata adesso la notizia da tutto mercato web riguardante la trattativa tra la Fiorentina e il Corinthians per Murillo, il difensore Murillo. Allora, la Fiorentina avrebbe proposto 12 milioni di euro, il Corinthians però non lo lascia andare via a meno di 15, quindi qui si tratta di limare la distanza.
Se è limabile, perché cioè, comunque pensavi di aver fatto un grande affare cedendo Igor a cifre di poco superiori alla fine di quelle che vai a, cioè, lo vedi qual è il discorso? Il discorso è che per Castrovilli, che può valere anche per Castrovilli. Ora poi lì ci si arriverà magari più avanti. A parte, volevo ringraziare Igor. Allora, posso fare un momento di come si dice? Momento non dico nostalgico, perché poi non è che sia passato, cioè momento di ringraziamento, ecco.
Sì, vai.
Per due personaggi. Il primo è Igor, perché insomma, per quanto per me sia un affare dare via Igor a 17 milioni o quante se ne è presi, perché comunque tecnicamente per me ha i suoi limiti, però devo riconoscere che il ragazzo è impeccabile dal punto di vista umano, è impeccabile, l'ha dimostrato salutando in modo toccante tutta la tifoseria fiorentina. L'altro ringraziamento che volevo fare è per forse il più grande talento che ha vestito la maglia della Fiorentina negli ultimi 20 anni, ovvero Pepito Rossi, che abbandona il calcio. E Pepito Rossi che abbandona il calcio in questo, cioè, già ha perso veramente tanto, perché cioè, io ho ancora negli occhi le gesta di Pepito Rossi con la maglia della Fiorentina, soprattutto anche se è durato poco, quei 6 mesi fulminanti prima dell'infortunio, in cui veramente ci ha fatto vedere qualcosa che a Firenze raramente abbiamo visto, cioè con quella classe, con quella tecnica, con quello spunto, con quel senso del gol, veramente raramente l'abbiamo visto a Firenze. A me può venire in mente Muto e Baggio, però guarda, cioè, Baggio probabilmente era anche superiore, ma Muto non lo so, ragazzi. Quindi grazie Pepito, grazie Igor, niente, per me sarete sempre nel cuore.
Pepito Rossi è comunque, dopo tutto quello che ha passato a livello di infortuni, ci ha provato fino all'ultimo.
Vabbè,
la Fiorentina
poi
tra l'altro ripreso.
Quella è una voglia di calcio che va oltre gli infortuni, oltre la sfiga, oltre l'età, oltre qualsiasi cosa. Quando hai quella passione lì, e quando poi le doti, l'impegno che poni ti portano a quei livelli lì, poi è anche difficile di smettere. Quindi finché senti che hai qualcosa da dare, dai.
E allora, ora abbiamo parlato della, anche dell'argomento attacco, vogliamo ripartire dalla porta?
Ma la porta, mi dicevi che avevi tu novità sulla porta.
Sì, ce le ho io novità, perché le ultime novità riguardante il Toto portiere, innanzitutto va capito se la Fiorentina vuol puntare su Terracciano oppure no, ma in caso in cui la Fiorentina non voglia continuare a puntare su Pietro Terracciano, insomma, si sta parlando, o comunque sta tornando in auge il nome di Grabara, portiere polacco classe 1999, attualmente in forza al Copenaghen, che sta disputando i preliminari di Champions League. Per il momento è lui, insomma, il nome che è ritornato con prepotenza in cima alla lista, considerato anche che per il momento novità non ne abbiamo per quanto riguarda i nomi italiani, ovvero Audero, che ancora resta nel limbo di tante squadre, non sappiamo ancora quale sarà la sua destinazione. Montipò idem, l'unico portiere, anzi gli unici due portieri che si sono defilati perché hanno trovato un'altra squadra, sono Caprile, che è il nuovo portiere dell'Empoli, e notizia di poco fa, Falcone,
Lecce,
che è stato riscattato da Lecce, quindi è ufficialmente, insomma, il portiere titolare della squadra salentina e di proprietà loro.
Questo mi porta un po' a defilare uno dei tanti nomi che sono stati fatti per la porta, ne sono stati fatti veramente un'infinità, che è il nome di Audero, perché la Sampdoria ha ora del portiere in più, se ne è liberata, e quindi adesso c'è solo Audero. Poi se vendi Audero devi tornare sul mercato. Non so quanta voglia possa avere la Sampdoria di andare a cercare un portiere sul mercato, ammesso che non ce l'abbia già.
Non lo so, io Audero lo vedo più in altre squadre a fare il secondo portiere, non la nostra. Posso dirti, lo vedo secondo portiere dell'Inter nella prossima stagione. Cioè un Inter che punta su Sommer come secondo portiere prende Audero.
Ma sicuramente può essere una via di mercato per l'Inter, ma anche noi che ce ne frega dell'Inter.
No, però era per avallare la tua ipotesi secondo cui appunto Audero non, insomma, esce di corsa dalla corsa alla porta della Fiorentina. Era
solo lo metti più sul tasto Inter, io lo metto più sul tasto e secondo me rimane in via alla Samp.
No, secondo me no. Cioè potrebbe essere, ma al momento non lo vedo come portiere della Sampdoria l'anno prossimo. Però staremo a vedere, sempre se appunto alla fine arriverà lui, insomma, alla Fiorentina oppure no.
Ma l'Atalanta come è messa a portieri?
L'Atalanta è messa in questa situazione, che i portieri al momento sono i toto portieri titolari sono Musso e Carnesecchi. Però nell'ultima intervista, l'ultima conferenza di Gasperini, insomma, il tecnico nerazzurro ha detto che né Musso né Carnesecchi sono portieri adatti a fare titolari nell'Atalanta.
Va bene, io
non so se l'ha detto per caricarli entrambi, cosa molto probabile, però.
Ma se proprio gli avanzano, io uno dei due glielo figlio. Non mi riferisco al nome che è stato fatto, mi riferisco a quell'altro.
Cioè?
Carnesecchi,
certo. Ok. No, perché anche Musso io lo prenderei, sinceramente.
Ma un po' discontinuo, forse.
Non lo so, mi sembra sempre un gradino meglio di Pietro Terracciano.
Ma quello poi, alla fine decide l'italiano e il suo staff. Per ora tutti i portieri sono stati messi in competizione col buon Pietro, sono finiti in panca. Ora secondo me se fosse arrivato tipo Livakovic o arrivasse anche per esempio anche Carnesecchi, per me lo mettono in panchina. Però c'è da trovarlo il portiere, non mette in panchina Terracciano, perché deve essere, dato l'esperienza di Terracciano, italiano, il gioco ai piedi, tutti i discorsi qua, per me Terracciano è migliorabile, ma bisogna vedere poi chi gli metti in mano italiano, se veramente è superiore. Terracciano ha i suoi limiti, lo sappiamo, vediamo se c'è verso di migliorarlo.
Allora passiamo invece tra l'altro, giustamente mi fanno anche rimarcare, visto che hai parlato di AD un po', diciamo, nostalgici, un po' malinconici, hai detto di Igor, hai detto di Pepito Rossi che invece dà l'addio al calcio. C'è un altro calciatore che ha lasciato la Fiorentina quest'anno e che ha trovato una nuova squadra. Un calciatore che è rimasto un po' nei cuori di tanti tifosi per la sua diligenza e anche per la sua classe cristallina dal punto di vista tecnico. Stiamo parlando di Riccardo Saponara, che è un nuovo calciatore dell'Hellas Verona, quindi va a giocare una squadra gemellata con la Fiorentina.
Se non si rompe va in doppia cifra, ragazzi. Saponara, prossimo anno a Verona, se non si rompe va in doppia cifra, ve lo dico io.
Ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo, quindi insomma, in bocca al lupo a Riccardo Saponara, sperando insomma possa...
Io lo spero per i miei cugini dell'Hellas, a quale voglio tanto bene, grandi gemelli.
Sì, no, c'è da sperare che possano insomma vivere una stagione meno travagliata rispetto all'ultima, e che possano quindi ottenere una salvezza tranquilla e magari qualcosa di più. Insomma, vedremo cosa gli riserverà la prossima stagione. Della difesa direi abbiamo già parlato di Murillo, che poi alla fine sarebbe il sostituto di Igor. Non abbiamo altri movimenti da segnalare.
C'è Sutalo che vorrebbe la Fiorentina.
C'è Sutalo. Anche qui per Sutalo insomma si parla di una folle corsa all'acquisto del difensore croato della Dinamo Zagabria.
Allora, io avevo una domanda, non so se sei informato sui fatti. Com'è messa la Fiorentina extracomunitari?
Mi dovrei informare. Allora, perché... però ha detto una cosa a tal proposito, a parte non ci riguarda, però è stata fatta una variazione rispetto ai giocatori comunitari, ovvero che i giocatori inglesi e svizzeri saranno a tutti gli effetti giocatori europei e quindi non extraeuropei, perché comunque non fanno...
Non mi sembra giusto, dai, alla fine, cioè, geograficamente dai,
però a livello di giocatori comunitari non ti so dire,
cioè un discorso politico non mi interessa, mi interessa il discorso geografico, cioè uno svizzero o un inglese sono europei, quindi è giusto che non che venga tolto questo paletto inutile.
Non so dirti di più sulla questione giocatori comunitari, ecco, quello non è una situazione che...
Perché è da vedere, perché io non so quanti... allora, Arthur è brasiliano, però già giocava in Italia, quindi sì. Non penso che si possa contare come acquisto extracomunitario. Nel caso non so quindi se abbiamo uno o due possibili acquisti degli extracomunitari. Nel caso, se fosse solo uno, il ragionamento che facevo io, se fosse solo uno, Beltrán escluderebbe Murillo, eccetera eccetera, capito? E viceversa. Quindi non so se si possano fare tutti e due da quel punto di vista lì. Ecco, bisognerebbe informarsi.
Beh, sarà una situazione che sicuramente la Fiorentina, i dirigenti della Fiorentina avranno preso in considerazione, insomma, per gli eventuali acquisti da fare.
Secondo me non arriverà nessuno dei due, sono sincero.
Né Sutalo né Murillo?
Né Murillo né Beltrán. Gli extracomunitari parlavo.
Secondo me arriva Murillo.
Sì, però cioè, Sutalo lo sai, forse potrebbero arrivare entrambi, Sutalo e Murillo.
Potrebbero arrivare entrambi, non lo so.
Io sono sincero, non vedo una trattativa legata tra l'uno e l'altro, cioè o l'uno o l'altro. Sono sincero, secondo me la Fiorentina potrebbe addirittura pensare di prendere tutte e due.
E invece c'è un altro nome che è uscito proprio adesso, guarda, vedi? È uscito alle 9, quando andava in onda Rifredo Classic, per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale. Ovvero che la dirigenza della Fiorentina ha incontrato gli agenti del calciatore Victor Nelson, centrale danese del Galatasaray, col contratto in scadenza nel giugno 2026. Il Galatasaray lo darà via a non meno di 15 milioni di euro.
E allora lo vedi che la cifra di Igor è giusta?
Sì, alla fine hanno fatto bene. Hanno fatto bene i calcoli. Insomma, poi bisognerà vedere, perché il tempo stringe poi. Quindi la Fiorentina, a prescindere dalla Conference League o meno, ci scrivono in tanti, altri 34 79880000, insomma, sarebbe bene non correre il rischio di arrivare a nastri di partenza con...
A prescindere anche da Amrabat, che
no,
pare,
no, certo,
che
certo,
pare si avvicina allo United. Sembra che lo United abbia fatto l'offerta giusta, vediamo se...
Sì, bisogna vedere, perché la cifra che è uscita da Sport Italia è nettamente più alta rispetto a quella prevista.
Non penso sia la cifra giusta, anche perché la Fiorentina, il Manchester United sa benissimo che la Fiorentina se ne priverebbe per molto meno. Poi è chiaro che in effetti sono stati bravissimi, visto che comunque le cifre lievitano, sono stati bravissimi con la Fiorentina a alzare il prezzo di Igor fino a, per arrivare, cioè, sì, io sbeffeggiavo i 25 milioni, ma alla fine ci hanno dato, ci hanno dato un po' in mezzo tra quelli che si pensava e l'esagerazione che avevano chiesto, quindi sono stati bravi.
Ora c'è chi ci scrive anche: Lorenzo, tieni d'occhio il telefono perché sono arrivate le 11. Lo so, ora, ora vediamo, tanto il telefono è qui a portata di mano. E aspettiamo un attimo.
Abbiamo degli ascoltatori stasera con le antenne dritte.
Con le antenne dritte. Ah, già, aspetta, parliamo anche di questo. Visto che abbiamo parlato di UEFA, quello che è successo oggi, purtroppo è una notizia negativa, parlando di Fiorentina e di UEFA, perché la UEFA ha respinto il ricorso della Fiorentina dopo quanto accaduto dopo gli incidenti della gara di ritorno contro il Basilea. Quindi la prima eventuale trasferta europea della Fiorentina sarà senza tifosi viola, quindi non nulla da fare, è stato respinto il ricorso.
Ti ricordi quale fu la squalifica per quando prese bianco il pugno in faccia?
Sì, fu la stessa.
Perfetto,
fu praticamente perfetto. La okay. Stessa, sì. Quindi, lasciamo...
Quindi noi se una trasferta si decide di un fallo, si può tranquillamente prendere
e tirare un cazzotto al calciatore.
Sai, mi passa un antipatico di turno, perché no?
Va bene.
Questo ci insegna la UEFA,
Sì, UEFA che, per completare tutte le notizie a proposito della UEFA, ha ripescato, tra virgolette, l'Osasuna, che era stato escluso dalla Conference League per episodi di falso in bilancio relativi alla stagione 2013-2014. L'Osasuna, a differenza della Juventus, ha fatto ricorso per giocare la Conference League. Il ricorso è stato accolto, quindi a maggior ragione conviene, ecco, andarci con le pinze e prendere, insomma, tutto con molta cautela per un eventuale non ripescaggio della Fiorentina. Insomma, bisogna stare un po' sugli attenti, perché può capitare, può succedere di tutto effettivamente.
Ma ti ripeto, io da tifoso, per me non ci siamo.
Al momento no, certo.
Quindi finché non c'è una sentenza che dice il contrario, tutto regolare.
Allora, abbiamo anticipato la notizia di Amrabat, che dovrebbe andare al Manchester United per la modica cifra di 35 milioni di euro. Questa è l'ultima notizia. Nel frattempo,
cala.
Sì,
dimmi meno, di Turpi, ce la farò. No?
Per il momento Amrabat comunque si allena con la Fiorentina, è arrivato al Viola Park, quindi fa ufficialmente parte della squadra di Vincenzo Italiano, nonostante lo stesso mister l'abbia messo fuori rosa, perché chiaramente lui dice: se questo giocatore vuole andare via, io dei giocatori che vanno via vogliono andare via me ne faccio poco, come dargli torta. Alla fine è così.
Fuori rosa in che senso? Cioè, si allenerà con
cioè fuori dal progetto, si allena
dal
gruppo,
fuori dal
progetto,
certo, se sì. Dice voglio andare via, spera anche che si levi dalle scatole il prima possibile, che porti dindini.
E ci scrivono per Castrovilli. Castrovilli, la situazione, ragazzi, è di stallo.
Io l'ho detto oggi pomeriggio: una cagata di mercato a sessione la devono fare. E ho paura che quella di
Castrovilli, nel non rinnovo, mancato rinnovo di Castrovilli.
Esatto, ho paura che la cagata di questo mercato sia il non rinnovo di Castrovilli. Ragazzi, io no, cioè, stesso ragionamento per Torreira. Allora, quando ragazzi di questo talento vogliono stare a Firenze, vanno tenuti a Firenze, punto, per una questione anche di valore della rosa, perché comunque poi è proprio dal punto di vista tecnico. Venendo dal punto di vista economico, io non riesco a capire come questa società decida di non rinnovare dei contratti che il calciatore vorrebbe rinnovare, perché un tale rinnovo andrebbe a aumentare il valore del mercato, il valore del cartellino e il valore del mercato del giocatore. Io non riesco a capire perché non si voglia dare 500.000 euro in più all'anno a Castrovilli, quando nel momento in cui Castrovilli mette la firma, gli dai quei 500 milioni in più all'anno, il cartellino di Castrovilli aumenta almeno di un terzo.
Ma io credo che
penso che un terzo di, ora facendo due calcoli sono convinto che un terzo del valore del cartellino di Castrovilli sia superiore a quel milione e mezzo che tu gli puoi dare in più in tre anni, per dire. La vedo un'operazione sconveniente sotto tutti i punti di vista, il non rinnovo di Castrovilli, come vedevo un'operazione non conveniente il non riscatto di Torreira.
Allora, ragazzi, io vi ringrazio per avermi ricordato delle 11. È scoccata proprio l'ora X.
Bisognerebbe,
perché ci sono novità, poi torneremo a parlare di Castrovilli sicuramente. Allora, c'è una novità riguardante Grabara. Nel senso che il Copenaghen ha preso il sostituto di Grabara, quindi insomma è un indizio che può portare, ecco, a pensare che la Fiorentina stia facendo sul serio per il portiere polacco. E vado a leggere la news, allora i contatti con la Fiorentina sono avviati, quindi insomma si sta trattando per portare a Firenze il portiere Grabara. Il Copenaghen nel frattempo ha preso il giovane portiere Sander, che era anche nel mirino dell'Inter. Vabbè, queste sono un po', però insomma il Copenaghen ha preso un nuovo portiere giovane, prendendo in considerazione l'ipotesi a questo punto non tanto remota che Grabara possa andare via e atterrare a Firenze.
C'è solo la Fiorentina su Grabara?
Allora, la notizia è riportata. Allora, non sappiamo se ci sono altre squadre su Grabara, questo non lo sappiamo. Sappiamo che la Fiorentina, insomma, diciamo le varie testate italiane almeno, riportano del forte interesse della Fiorentina per Grabara. Non sono stati fatti accostamenti tra Grabara e altri club italiani, quindi, e nemmeno europei, come è successo con Livakovic, che ricordiamo bene quando la Fiorentina fu accostata, o comunque quando il nome di Livakovic fu accostato alla Fiorentina, furono già messe le mani avanti tra il Villarreal, tra la volontà del portiere della Dinamo Zagreb di voler continuare la propria carriera in Arabia. Insomma, erano già state messe le mani in avanti per dire sì, c'è la Fiorentina, ma ci sono anche altre squadre. In questo caso no.
E quello che ti chiedo, secondo te, a sensazione, potrebbe Grabara essere il portiere che finalmente mette a sedere Pietro?
Allora, potrebbe, sì, potenzialmente potrebbe essere. Io, non ho argomentazioni, non ho indicazioni che mi portano a pensare che Grabara non possa avere le qualità per mettere in panchina Terracciano. Così come non ho neanche dall'altro lato la certezza che Grabara possa sostituire.
Ti ho chiesto una sensazione così, poi è chiaro. Allora, non penso che tu abbia visto Copenaghen giocare.
No, non l'ho visto giocare, anche se ha vinto 2-0. Credo che ci fosse lui in porta, insomma, nella partita hanno giocato nei preliminari di Champions. E allora, penso che, allora, in ottica futura, ma nemmeno più di tanto, sia un buon affare, perché potrebbe essere il portiere, un portiere stabile della Fiorentina.
Anni?
Senso, 20, quest'anno va per i 24, quindi
giovane.
Insomma, è relativamente,
giovane,
quindi diciamo che dalla sua parte c'è l'età e quindi c'è anche la volontà della Fiorentina di investire su un portiere più giovane di Terracciano, perché è inevitabile che comunque prima o poi Terracciano debba essere sostituito, magari non questa stagione, magari Grabara fallisce, però prima o poi Terracciano dovrà dare spazio a un altro portiere più giovane di lui, chiaramente, si spera. E quindi insomma la notizia di stasera è che il Copenaghen, ha preso un altro portiere per tutelarsi e per insomma eventualmente tutelarsi della possibile uscita di Grabara verso la Fiorentina, quindi.
E vediamo, ovviamente non lo conosciamo.
Quantomeno è la trattativa più avanzata di tutte quelle che abbiamo.
Come prezzo, fascia di prezzo, sappiamo qualcosa?
Allora, sul prezzo vado subito. Partiamo dal valore di mercato e poi da lì chiaramente potremmo un attimino capire intorno a quale cifra potrebbe chiudersi la trattativa. Andiamo subito a vedere. Secondo me si va sui 10-12 milioni.
Quindi comunque un profilo,
allora, vediamo
quotato,
un po'.
Ecco, quantomeno.
Sì, sì, è un profilo. In realtà vale 5 milioni. Almeno Transfermarkt lo valuta 5 milioni.
Sì, Transfermarkt è sempre molto bilanciato nel valore di mercato. Poi arrivano le offerte e i valori.
Chiaramente
si impegnano.
È un fattore indicativo.
Certo,
poi.
Certo. Quindi si fa comunque tra i 5 e i 10 milioni, dai.
Sì.
Per un portiere di 24 anni del campionato danese questi dati mi fanno capire che, insomma, il prospetto è quantomeno interessante.
Sì, forse.
Poi è chiaro che, non avendolo visto giocare, però se spendi tra i 5 e i 10 milioni per un portiere di 24 anni del campionato danese, vuol dire che qualcosa ci hai visto, perché, insomma. No.
Sì, no, certo, quello indubbiamente. Penso ci sia una sostanziale differenza rispetto all'anno scorso, quando la Fiorentina prese Gollini. Non parlo tanto della trattativa in sé, ma quanto proprio per il nome. Nel senso che, non ci nascondiamo dietro a un dito, quando la Fiorentina ha preso Gollini tutti eravamo convinti che Gollini fosse il primo portiere. Eravamo convinti che quantomeno avesse quelle qualità giuste per diventare il primo portiere della Fiorentina.
Poi abbiamo visto fare due partite
e va bene, di cui una abbiamo commentata anche in diretta, quella del famoso palleggio
col paperone. Sì,
col paperone.
Sì, bellissimo.
Questa volta invece la Fiorentina va a prendere un portiere un po' più low profile, nel senso che non sappiamo niente, probabilmente in virtù anche di quello che è accaduto con Gollini, magari le aspettative non sono allo stesso livello e magari il portiere Gravara magari avrà meno pressione, probabilmente.
Insomma, passare dal campionato danese alla Serie A, insomma,
sì, no, va bene, quello è sufficiente anni. Però a livello magari dei tifosi, a livello mediatico, rispetto a Gollini, magari Grabara non è proprio quel nome.
No, è chiaro,
è un nome diverso.
Certo, è sicuramente più esotico. Non lo conosciamo.
Più esotico, è polacco, però vabbè.
Nel senso nel senso vabbè, più frivolo del termine, dai. Non lo so, vedremo se sarà lui portiere. Questi due o tre dati, queste due o tre curiosità, un po' di punto di curiosità me l'hanno messa, quindi vediamo poi che succede. Io aspetto, cioè a questo punto, un difensore sicuramente, aspetto un centrocampista e davanti dipende da chi parte.
Davanti parte qualcuno.
Io la vedo così. Il portiere non so veramente cosa hanno intenzione di fare. Ora, se poi arriva sto ragazzo e fa bene, ovviamente sono contento.
Ah, beh, quello tutti. Saremo contenti tutti. Ci scrivono: ma un saluto al grande Cristian Riganò. Ah, già, sì, che è una delle notizie.
Che ha fatto?
È tornato a fare il muratore.
Ah,
ha ripreso a fare il muratore. Ha per il momento interrotto la carriera, almeno da allenatore, a livello insomma dilettantistico, del insomma, il calcio dilettante. Ha allenato il Fiesole, l'Incisa Valdarno, insomma ha continuato un po' la carriera anche come allenatore.
Se c'è da fare qualche lavoro di muratura in casa,
chiamiamo il grande Cristian Riganò.
Cioè, se rifà muri come faceva Gore, ragazzi,
giustamente
siamo a posto.
Ha detto,
va più giù quella casa.
È
ragazzi,
stato intervistato, insomma, in settimana. Giustamente ha detto: io due cose insomma ho saputo fare nella mia vita: fare gol e fare il muratore. Al momento la carriera calcistica, insomma, è in stand by, e quindi ha ripreso a fare, insomma, il muratore. Sempre a Firenze, sempre in Toscana. Insomma,
ormai
sempre con noi,
ormai è fiorentino, dai, cioè
sì,
non c'è nulla a fare, ormai è fiorentino, l'abbiamo adottato come un cucciolone. Io, ragazzi, mi ricorderò sempre le sensazioni di Bati che mi dava. Cioè, per me lui era Bati, quando aveva quella maglia lì addosso, per me era come Bati.
Sì, eravamo anche freschi della scottatura del fallimento, insomma, del fallimento post Cecchigori. Quindi,
se ci sono due giocatori della Fiorentina che mi hanno ricordato Batistuta da quando Batistuta è andata alla Roma, se ci sono due giocatori, questi due giocatori sono Luca Toni e Cristian Riganò.
Tra l'altro, ecco, lo incontra per caso, lavora in un cantiere di Firenze vicino a Ponte Vecchio, tra l'altro.
Da passare all'altra area.
Eh sì. E va bene, dai. Oh, speriamo magari di averlo qui. Insomma, un giorno sarebbe.
Dato, ci possiamo provare, dato che non ha vincoli a questo punto contrattuali.
Ah, sì,
nel mondo
certo.
del calcio ci possiamo provare, perché no?
L'unica è sperare non abbia vincoli radiofonici, perché comunque è un nome che spesso sentiamo ad altri emittenti. Quindi magari può anche avere dei tipi di, insomma, altri accordi tecnico, con altre radio. Però.
Ma ci informeremo.
Comunque, ecco, per quanto riguarda gli ospiti, state sintonizzati su Rifredo Viola, perché insomma stiamo lavorando ad altri nomi di spicco, come è stato Mario Tenerani, che speriamo possa tornare ospite con noi.
Siamo carichi a molla. Io dopo nel fuori onda sto da lanciare un nome che ti si stringerà il cuoricino.
Ma per il Rifredo Viola o per il mercato?
No, per il Rifredo Viola.
Vabbè, lo puoi fare ora se vuoi.
Allora, potremmo coadiuvare il Rifredo Classic con il Rifredo Viola, con due personaggi che hanno fatto la storia recente della Fiorentina.
Cioè, uno l'ho capito.
Ti lancio l'idea.
Uno l'ho capito, è argentino?
Uno è argentino e l'altro è brasiliano, mi pare.
Allora, l'argentino è quello della famosa rovesciata contro il Torino all'Olimpico.
Scusami, sono due argentini allora.
Allora, uno, vabbè, insomma, lo possiamo dire?
Dillo.
È Pablo Daniel Osvaldo
che ha una band.
Ah, e l'altro l'ho capito chi è. L'altro è argentino, difensore.
Certo.
Gonzalo Rodriguez.
Esatto. Potremmo creare una band qui direttamente negli studi di Radio Mugello con Osvaldo e Gonzalo Rodriguez. Secondo me
sarebbe tanta roba. Allora,
i sogni, vediamo. Tornando magari invece, una telefonatina uno prova a fare.
Tornando invece al discorso di Castrovilli, c'è chi giustamente ti scrive, perché poi alla fine, insomma, abbiamo parlato prima di tutto, ne hai parlato tu oggi, insomma, questa sera di Castrovilli. La Fiorentina non è convinta del rinnovo a 2,5 milioni per quanto riguarda l'aspetto della salute fisica del giocatore, che comunque reduce da tanti infortuni. Potrebbe essere.
E poi tu dai con quante? 2 milioni, 3 milioni a Arthur? Perché?
Boh, se hai dato 2 milioni, alla fine anche Castrovilli 2 milioni, quindi pari e patta. Probabilmente oltre quella soglia non danno.
Ora non mi sembra la Fiorentina una squadra che guardi tanto a queste cose, perché sennò Arthur non andava a prendere. Chiaro, deve fare delle scommesse. Vuoi giocatori di talento, devi fare delle scommesse. Per me Castrovilli 2,5 milioni l'anno li vale. Io glieli darei subito per togliermi la bega e per avere la garanzia di avere almeno per quest'anno ancora il ragazzo in squadra, perché secondo me ci farebbe quest'anno d'un comodo, ora che è tornato nei Sucenci, perché penso sia tornato nei Sucenci vedendo dalle ultime partite della scorsa stagione. Ci farebbe un comodo assurdo. E poi ho detto anche per un discorso economico, si va a perdere un giocatore che può avere un valore. Poi uno può dire ma si può rirompere. Ho capito. E allora, ragazzi, non compriamo più nessuno, perché si può rompere. È lo stesso discorso che faccio per il mercato in entrata.
Vabbè, Grabara fino a prova contraria. Speriamo non sia, ecco, un portiere fragile.
Per farti capire, gente come abbiamo parlato prima di Pepito Rossi, abbiamo parlato di Mutu, questa gente qui, se non ha dei problemi a Firenze non ci viene, capito? Quindi prendiamoli anche con problemi, se sono bravi, se sono forti davvero. Per me Castrovilli è un giocatore bravo, è un giocatore forte, è un giocatore che mi dà tante sensazioni dal punto di vista tecnico, calcistico, umano. Io farei fatica a privarmene, fossi la società e anche da tifoso. Poi vediamo che considerazioni fanno. Io poi ho sentito uno scambio con Demme. Ora a me Demme mi fa anche sta bene nel centrocampo della Fiorentina.
Demme, allora, è stato parecchie margini del
per lo stesso problema
di Spalletti, anche per lo stesso problema, quello fisico. Quindi
secondo me i motivi di uno scambio Castrovilli Demme sono più tattici, secondo me. Che poi non so se si farà, non è detto, vediamo. Sono più tattici perché pare che Italiano voglia ripartire quest'anno nel 4-2-3-1, e Castrovilli nel 4-2-3-1 in una squadra dove c'è già Bonaventura, dove c'è già Barak, Sabiri, eccetera eccetera, oioi, non lo metti? cioè per me giocherebbe titolare, per me avrebbe il posto che avrebbe Bonaventura. Poi Bonaventura ovviamente se c'ha banane, si fa l'ultima mezz'ora e asfalta tutti. Però cioè, il discorso è che poi ci manca qualcuno nei due dietro, e quindi questo scambio andrebbe secondo me, secondo l'ottica della società, a togliere un esubero in un ruolo per aggiungere numericamente in un ruolo dove in realtà una pedina ti manca. Secondo me però in quel caso si va a perdere tanto dal punto di vista tecnico, quindi per me è un'operazione che non farei. Poi
vabbè, fermo restando che comunque va detto che non è chiusa la trattativa, no, per il nome di Astrovilli, nel senso non è detto che vada male,
quantomeno quella con lo scambio con Dem.
Sì no, però ecco, ci teniamo anche a precisare che magari filtra pessimismo per quanto riguarda il rinnovo, però ancora il futuro di Castrovilli è tutto da decidere, quindi non aspettiamo novità da parte.
Pensi che la Fiorentina lo possa trattenere anche senza il rinnovo?
Io penso che la Fiorentina, se non riesce a trovare l'accordo per il rinnovo, lo possa cedere già quest'estate. Non mi stupirebbe affatto quest'estate o a gennaio se ne priverà. Non ho dubbi su questo, ci siamo già passati con Dusan Vlahovic, quindi in tal caso allora sì, forse è da prendere in considerazione l'ipotesi di uno scambio del Napoli con Demme. Però sì.
Tu hai ancora sensazioni positive sul rinnovo?
Io per il momento sì. Per il momento sì, perché penso che il giocatore non sia così. Non penso che il giocatore faccia così tanto muro per trovare un accordo con la Fiorentina. Almeno io, la mia è una sensazione, vado a pelle. Forse è più il procuratore, giustamente. Nel calcio di oggi, nel mercato di oggi, i procuratori svolgono un ruolo cruciale in tutte le trattative, come lo è stato ad esempio per l'arrivo di Parisi a Firenze, perché il procuratore è lo stesso di Biraghi, quindi insomma abbiamo avuto una sorta di binario favorevole, e quindi magari sarà anche questo, cioè magari il procuratore che cerca di premere un po' di più sul rinnovo a 2,5, magari il giocatore può scendere a meno. Io ho questa impressione.
Ma io spero che tu abbia ragione, che i giochi ancora non siano chiusi, perché ti ho detto, per me Castrovilli è un giocatore che deve stare alla Fiorentina.
Allora, quindi la questione centrocampo l'abbiamo trattata, perché i nomi appunto sono, in realtà i nomi più caldi sono in uscita, perché sono Amrabat e Castrovilli.
Allora io ti dico una cosa, secondo me tanto della stagione della Fiorentina dipenderà dal prossimo acquisto a centrocampo che faremo.
Infatti ci chiedono altri nomi per il centrocampo. Guarda, su De Paul non ti so dire. Su De Paul non abbiamo novità, no, a parte gli scherzi, no. Per il momento credo che molto dipenderà dalla cessione di Amrabat. Cioè, una volta che verrà ceduto Amrabat, allora dopo partirà il toto centrocampista.
Ma Jordi Klaasi è proprio un dimenticatore.
No, Jordi Klaasi credo sia un pupillo dei tanti fan di Football Manager, di FIFA, dei tempi che fu.
Allora, io mi ricordo di averlo visto giocare Football Manager una sega, ragazzi. Da Pischello, questo dava dei lampi di classe a centrocampo. Che...
Jordi Klaasi, che credo giochi nella Z Alkmaar.
Esatto, sì.
Giusto?
Sì.
A meno che non abbia cambiato casacca.
Se non ha cambiato ora...
Vediamo, perché magari secondo me la Z Alkmaar può averlo anche venduto. No. 32 anni, ancora...
Ah, vabbè, ok, pensavo fosse più giovane.
No, è un po' più vecchiotto, eh. Sì, gioca nella Z Alkmaar, ancora, insomma, gioca nell'Eredivisie, quindi, non lo so, magari te lo vanno a prendere, chi lo sa. Magari c'è questo ritorno di fiamma per Jordi Klaasi, potrebbe essere...
Allora, vabbè, ho lanciato il nome anche un po' giocando... Perché mi ricordavo questo Pischellino, che era veramente forte a tempi, ora c'è 32 anni ormai. Vabbè, io ti penso che quando l'ultima volta l'ho visto giocare giocava nell'Under 21, quindi,
Allora, eccoci, no, è vero. Ci stanno scrivendo che oltre ai nomi di Sutalo per la difesa, Sutalo, Nelson, vi siete dimenticati...
Bonucci! Certo. Meno male ce ne siamo dimenticati, ragazzi.
Meno male. Tu credi la Fiorentina ci abbia pensato? Secondo me sì. Secondo me io ce l'avevo. La dirigenza della Fiorentina che pensa a Bonucci, sono sicuro.
Ma che ci possano aver pensato ci può anche stare. Io non penso che l'italiano possa dare l'avallo a un'operazione del genere, perché proprio una questione tattica. Come fai? Cioè...
Ma anche ma lascia stare la questione tattica, cioè la questione anche della piazza.
Allora, immaginati Bonucci in una situazione in cui ci capitano ogni 3x2 dei contropiedi che si piglia. Come può Bonucci, per quanto a livello di impostazione c'ha dei piedi, sono favolosi, ma come può Bonucci, esperienza, beh, non ne parliamo, come può prendere e andare a rincorrere l'attaccante da centrocampo? Cioè, come si può pensare una cosa così?
No, non me la prendo. C'è chi ci scrive: ti devi prendere responsabilità come fatto un Parisi e dire Bonucci. No, non lo dico Bonucci, ragazzi. Non me la sento. Con Bonucci no. Con Bonucci non me la sento. Magari insomma, nei prossimi giorni penso a un nome più fattibile. Per me il favorito è Sutalo. Io ve lo dico, il favorito numero uno è Sutalo. Anche per l'esperienza, anche se pur breve, che ha avuto in Serie A. Io credo che Sutalo...
No, non è lo stesso Sutalo.
No, è quel Sutalo lì.
Non penso proprio.
Sì.
Non so se addirittura è fratello. Ce n'è due di Sutalo. Non è il giocatore che ha giocato all'Atalanta.
Josip Sutalo.
Mi sa che non è lui.
Andiamo a vedere,
Non penso sia lui.
Allora, vediamo, perché qui ci scappa. Allora, questo è il Sutalo, è Josip Sutalo, che è quello che vuole la Fiorentina, è Josip.
Non penso abbia
passato. Bravo, mi hai proprio preso, perché comunque c'erano delle immagini con il Sutalo, la maglia all'Atalanta, ma è il fratello. Ok, Gaff, chiedo scusa.
E comunque tra due fratelli quello buono sembra proprio quello che interessa adesso la Fiorentina.
Potrebbe essere lui. Io, per me il favorito è Sutalo, e sono convinto che la Fiorentina stia premendo anche addirittura per portarlo a Firenze.
Alla referenza di Petri, quindi.
Sì, esatto, sì.
Per una volta sarà estasiato, cioè, con tutti i nomi che gli ha fatto, per una volta glielo pigliano, smatta.
Però sì, credo sia il nome in cima alla lista.
Ma mi mette curiosità.
Però
perché...
ecco, io non credo sia l'unico nome che avremo poi a disposizione a partire da agosto, insomma, dalla stagione 2023, in difesa dico, 2023-2024 come difensore centrale.
Quindi anche te pensi possano essere due addirittura?
Penso possano essere due, penso che il secondo possa essere un'autentica sorpresa.
Dai, fallo il nome, dai.
No, ce l'ho.
Fallo, ce l'hai, lo so che ce l'hai.
Ibañez della Roma.
No, me l'hai fatto prima il nome, fallo.
Bonucci?
No. Dai,
io ho fatto il nome.
Mi hai mandato un vocale, sì, sul gruppo.
È vero. Allora, metto questi due nomi. Due nomi metto. Allora, il primo è Ibañez della Roma e il secondo, tenetevi forte, mi preparo alle offese varie, e Harry Maguire del Manchester United.
Contropartita per Amrabat?
Non so se poi entra nell'affare Amrabat, però...
Allora, guarda, perché potrebbe avere un senso anche la cifra di 35 milioni. Quanto è valutato il cartellino di Maguire?
Sì, ma lo sai a quanto l'ha preso lo United Maguire?
Ma quanto? Ma
90 milioni.
Sì, ma guarda la valutazione di ora, non guardare quella di... Quanti anni c'ha?
Va per i 30 anche.
Capito, guarda la valutazione di ora, non guardare i 100 milioni, cioè, se no, capito. Ammesso che, ripeto,
30 anni, all'età mia.
Valore transfer market?
Ora vado a vedere anche il valore di Transfermarkt di Harry Maguire, 20 milioni.
20 milioni? Magari questi 20 diventano 15, ti danno 20 milioni più Maguire. Ecco, fatti 35 milioni. Ora vabbè, si sta facendo.
Sì, questo è proprio fantamercato.
Cioè, penso sia l'unico modo per cui Manchester United possa arrivare a dare 35 milioni, anche se non tutti esce alla Fiorentina.
No, io penso sia... A parte, vedi, ci sono delle notizie. Maguire potrebbe finire in Serie A.
Eccoci,
ragazzi,
eccoci.
Però è stato accostato a Napoli, Roma, Juventus, Milan e Inter. Quindi, e l'operazione, come ti dicevo, è quella del prestito con diritto di riscatto, un po' la stessa operazione che abbiamo fatto per portare a Firenze Arthur. Sarebbe lo stesso tipo di operazione. E quindi anche qua staremo a vedere. Noi ve l'abbiamo messa lì insieme
noi,
a De Paul.
Te gliel'hai messa lì insieme a De Paul. Magari De Paul, ancora con De Paul, ancora ci speri.
Sì, io penso di, io ci spero ancora, ragazzi. Io non mollo la pista De Paul, non mollo la pista Harry Maguire. Vediamo. Vediamo, allora, se ne azzecco una su due, ragazzi.
No, no, ma no, basterebbe mezza.
Se ne azzecco una su due, vi portiamo al pomeriggissimo, vi offriamo da bere e poi inviteremo anche l'eventuale De Paul o Maguire al Bahia di Barberino.
Io la mia l'ho già cannata, un rischio di offrire da bere a nessuno.
Qual era la tua?
Edison.
Sì, Edinson Cavani, che è ormai destinato ad andare. Non è ancora tramontato.
Allora, allora aspetto.
Non è ancora ufficiale.
Allora aspetto.
Aspetta, andiamo a vedere. Cavani, Boca Junior. Non è ancora fatta. Può andare al Boca Junior, ma non c'è ancora l'ufficialità. Il Matador non si allena col Valencia. Dovrebbe andare al Boca Junior, poi chissà, magari un Michel Agostini che si mette di traverso e fa saltare la trattativa col Boca e porta alla Fiorentina pagandolo
un cazzo.
Sì,
5 milioni prezzo cartellino, 5 milioni.
Vabbè, vediamo. Vediamo, facciamo un ultimo giro per
tu
vedere
che guardi Transfer Market.
Ok.
Anch'io,
faccio un ultimo giro, dovremmo essere arrivati alla fine della puntata perché insomma è stata un'ora intensa, però stasera siamo stati un pochino più poverini di notizie, almeno di news di mercato proprio all'11 la sera. Vi abbiamo dato quella di Grabara che insomma sembrerebbe, insomma il tutto lascia pensare che la Fiorentina possa dare il colpo decisivo e portarlo a Firenze. E per il resto, ragazzi, soprattutto per il discorso dell'eventuale Conference League...
Ci vuole pazienza, Mimmi.
Va bene, tu hai detto 2 agosto?
Io penso che sia la scadenza massima. Poi, ripeto, secondo me c'è sempre l'opzione che
comunque saremo...
non si sappia niente, si va davanti per la strada.
Vabbè, allora, che sia 28, che sia domani o che sia il 2 d'agosto, noi praticamente arriveremo con delle possibili novità da parte del fronte UEFA.
Lo diciamo da circa 5...
giovedì 3 agosto.
Lo diciamo da circa 5 mesi a questa parte.
Sì, più o meno è da tipo fine stagione scorsa che ci devono dare delle novità. Che altrimenti se non sappiamo bene come prepararsi qui. E niente, ragazzi, la puntata di...
Come tu ti vuoi preparare?
Dai!
L'ha visto come l'erano un ballaio?
Dai tempo al tempo.
Hanno preso... Come tu ti vuoi preparare? Questo era
questo
era
fare il bubo.
No, anzi stavo dicendo il contrario. Questo era sollessi, perché poi ora quando... tempo un par di mesi, tu vedi, poi schiacciano tutti. Con Mister Vincenzino se gli fanno una squadra buona.
Va bene, allora per stasera la puntata di Riffredo Viola si chiude qui. Tornerà Edoardo Brancen anche per Riffredo Viola, questo poco ma sicuro. Torneranno anche gli ospiti. Arriverà Osvaldo? Arriverà Gonzalo Rodriguez?
Arriverà Sutolo, arriverà Murillo,
arriverà Grabara. Ragazzi, a tutte queste domande per ora non sappiamo darvi risposta. Probabilmente ad alcune di queste vi daremo risposta giovedì prossimo.
Ciao.
Buonanotte da parte di Lorenzo Canciami
e Michele Agostini.
Ciao.
Radio Mugello.
Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel